La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
C07 radiocittaperta.it, martedì 28 gennaio 2025. Dopo gli spot di metà trasmissione, abbiamo aperto la nostra consueta parentesi dedicata alla musica italiana di 50 anni fa. E oggi lo facciamo con particolare soddisfazione e orgoglio perché l'autore di questo brano, Solamente Mia, conosciuto con lo pseudonimo Il Guardiano del Faro, è ai nostri microfoni e quindi siamo veramente onorati di averlo qui con noi. Buonasera maestro e benvenuto.
Buonasera a voi e grazie, un'emozione pazzesca sentire ancora Amore Grande, Amore Libero. È una roba che trafigge il cuore, anche perché ti porta mi porta indietro.
È un'operazione di nostalgia canaglia, come si suol dire.
Sì,
no?
ma una canagliona proprio.
Ricordiamo tra l'altro che questo, come anche l'altro diciamo brano che è legato proprio a doppio filo con il nostro ospite di oggi, ossia Il Gabbiano Infelice, furono entrambi dei successi clamorosi. Questo Amore Grande, Amore Libero vinse il disco per l'estate, e non era certo una passeggiata di salute arrivare in fondo e vincerla, una rassegna così importante. Diciamo che era dopo il Festival di Sanremo, era la rassegna più importante, non c'era Festival Bar.
Assolutamente. Poi io era la prima volta, cioè non io, ma era la prima volta che al disco per l'estate partecipavano degli strumentali, perché prima erano solamente cantanti, Orietta Berti, Little Tony, Mino Reitano.
I classici, vi ricordo.
I classici.
Il compianto Mario Tessuto, che aveva vinto con l'Isola degli Occhi
Blu. Davvero. E io sono arrivato così, tutto da solo, con questo brano, questo Amore Grande, Amore Libero, ed è stata una cosa impressionante, perché in tutte le selezioni, durava 6 mesi questo programma, e in tutte le selezioni ero primo, sempre primo, fino alla fine proprio, una cosa...
E poi insomma, a beneficio dei più giovani, scusi se la interrompo maestro, però no. Quando uno stava in testa alle classifiche, vuol dire che vendeva veramente tanto, ma tanto, cioè vuol dire che c'era un sacco di gente che metteva mano alla tasca, andava al negozio di dischi, e si faceva il 45 giri, che all'epoca era il diciamo l'articolo più diffuso.
Sono cambiati molti, il tempo è cambiato moltissimo, i tempi sono cambiati, all'epoca effettivamente uno aveva il bisogno fisico di avere in mano il disco, proprio come il libro di ancora oggi, io leggo libri, ma non riesco a leggere se non avendo il libro in mano.
La copia cartacea, sì, ma guardi, un po' penso che dipenda da anni e anni di abitudine, insomma, ma in realtà io sono d'accordo con lei, c'è tutta un'altra emozione, un'altra ritualità, un'altra, come dire, un'altra fruizione, c'è poco da fare. Il suo nome è legato a doppio filo, come dicevamo, anche allo strumento da lei utilizzato, questo Moog. Fu veramente un'esplosione, fu veramente un'innovazione enorme. Ovviamente parlando degli anni 70, io ho affrontato anche tutti i gruppi di rock progressivo che lo hanno utilizzato, da Emerson, Lake & Palmer ad altri ancora, però in Italia probabilmente lei è stato il primo.
Io sono stato, sì, il primo. Devo dire che, a differenza che, come giustamente dice lei, Emerson, Lake & Palmer, ma anche in Italia il Banco del Mutuo Soccorso,
la PFM.
La PFM, però loro lo utilizzavano come effettistica, come effetti sonori. Io l'ho fatto, l'ho utilizzato come solista,
certo,
perché ha fatto tutto il brano con questo suono poi particolare, che era anche il suono abbastanza accattivante, struggente, la melodia era struggente, cioè era tutto indovinato. Sai quelle cose che nascono tutte bene?
Ecco. Con allineamento delle stelle, perfetto.
Senta,
se ho capito bene, lei proprio incontrò Robert Moog, che il suo nome ovviamente è quello che poi ha dato allo strumento. Lei lo incontrò, quindi insomma...
Sì, io fui invitato... invitato da Robert Moog a visitare la sua fabbrica subito dopo il successo, dopo aver vinto il disco per l'estate, mi invitò a vedere la sua nuova creatura, che era il Polymoog, perché io suonavo il mini Moog, che era monofonico, cioè lei suonava un tasto alla volta.
Certo.
Mentre il Polymoog era come un pianoforte, metteva giù le 10 dita e suonavano 10 tasti. E lui me lo presentò per la prima volta in assoluto, non era ancora uscito, me lo regalò anche come ringraziamento.
Mica
per
male.
Quello che...
Beh, lei aveva fatto una bella pubblicità comunque, insomma, come testimonial.
La continua a fare.
Certo.
Senta. La continuo a fare perché, dai, è il mio compagno di viaggio, non posso dir di no.
Certo. Lei tra l'altro ha una importante carriera anche di compositore e di scrittore di canzoni per altri, però aveva questo pseudonimo Arfemo. E come nacque questa? Praticamente è ovviamente la crasi del suo nome e del cognome, giustamente.
Esattamente, sì.
La sua scelta da che cosa fu dovuta?
Di scegliere lì è una storia... È una storia lunga, dolorosa, ma anche molto, molto di soddisfazione. Io all'epoca ero dirigente della Ricordi, dirigente del gruppo editoriale della Ricordi. E quando feci il Gabbiano Felice, fu per combinazione, perché l'importatore di quel mug, che era un mio amico, mi disse: senti, io ho questo strumento, lo puoi far sentire ai tuoi artisti della Ricordi, e così si mandano nel nostro studio. Poi io me ne dimenticai, e poi quando mi sono ricordato andai in studio, insomma, da lì incominciai a sentire questo suono struggente. C'era il tecnico, gli dicevo: registra qui, registra là, registra là. Alla fine era molto bello, mi piaceva, ma io non potevo pubblicarlo perché ero dirigente e c'era un conflitto di interessi pazzesco. Per cui lo diedi a un produttore, amico mio, il quale andò alla Ricordi senza dire che ero io, e gli disse: ma ti mi piace? E loro: sì, sì, chi è bellissimo, mi chiamo, ma chi è? Dice: no, è un mio amico americano. Vabbè, ma lo dobbiamo pubblicare, giuro, è un mio amico americano, dobbiamo pubblicare. Dovete, sì, dobbiamo pubblicare. Allora lui venne da me e dice: guarda, lo vogliono pubblicare, guarda, tu non puoi dire che sono io, non lo devi assolutamente dire, e di che l'artista è il Guardiano del Faro e il compositore è Arsenio.
Pensa un po', quindi neanche la soddisfazione. E poi però quando andò in televisione per il disco per l'estate, gli Altarini si scoprirono.
No, vabbè, era ormai passato un sacco di tempo quel punto lì, ormai era... Ma la Ricordi aveva il disco primo in classifica, e non sapevano i capi che ero io.
immagino la soddisfazione di quando lei entrava negli uffici della Ricordi, sapendo che gli altri si facevano tante domande alle quali lei sapeva quale fosse la risposta.
Ma io non le dico, ma sa che fui chiamato dal presidente a un certo momento, che mi dice: senta, mi faccia cortesia, qui noi abbiamo il disco primo in classifica, non si riesce a trovare questo Guardiano del Faro, ma non può dare la mano lei, una mano a trovarlo? Anche... E io morivo, perché poi la pagai cara.
Senta, ma poi quando fece coming out, come si dice adesso, che cosa successe per poi?
Lì la pagai cara.
Cioè?
Perché il presidente mi chiamò e disse: io volevo un mio manager, non volevo un artista, e lei adesso smette di fare assolutamente musica, smette di fare tutto questo, lei si dedica alla Ricordi, e non solo, mi fece firmare una carta per cui rinunciavo a tutti i diritti.
Caspita.
E io a quel punto lì ho detto: guardi, già che ci sono, presidente, gliene fermo due di carte, una va bene, le do i diritti, e l'altra me ne vado. E andai a dirigere la Phonogram.
Quindi, insomma, è stato come dire, un episodio doppiamente decisivo, insomma.
Molto, sì, ha cambiato la mia vita.
Tra l'altro, certo. Il Gabbiano Infelice, ovviamente ad un orecchio un po' più allenato, è chiaramente un adattamento di Amazing Grace, il brano, insomma, un celebre brano.
Sì.
Tra l'altro cantato dai più grandi, Aretha Franklin, eccetera, insomma, un brano proprio della grande tradizione gospel spiritual statunitense. Però lei lo rese...
No, non è americana,
Inglese, scusi, è vero.
Inglese.
Sì, mi scusi, è vero.
No, ma che figure.
Però lei ebbe l'intuizione di rielaborarla con questa tecnologia all'epoca assolutamente rivoluzionaria, e quindi catturò l'attenzione di tutti con questo Moog che...
Non sa perché, il pezzo era appunto tradizionale inglese, E quando io lo sentii mi vennero in mente, per quello nacque quel suono, mi vennero in mente le cornamuse, ho cercato di riprodurre quel suono.
Però in maniera sintetica e elettronica, certo.
Beh, certo, cioè con il Moog, certo.
Beh, fu un bel colpo di genio, va detto. Senta, adesso facciamo un salto in lungo clamoroso perché arriviamo ai giorni nostri e un ragazzino di un po' di anni, come dire, di età, decide comunque che nel 2025 è il momento di far uscire un album di inediti. Ovviamente la domanda sorge spontanea, ma come le è venuta questa ispirazione? Oppure, forse in maniera più disincantata, chi glielo fa fare adesso? È ovvio che mettersi in gioco è sempre uno stimolo, insomma, serve anche a, come dire, a rimettere
a fare le cose,
darsi da fare. Però, insomma, che cosa è scattato in lei a tanti anni di distanza dai successi?
Ma guardi, io intanto la mia grande fortuna, la mia grande fortuna fu che non avevo nessuna intenzione di mettermi in gioco. Io avevo intenzione di dire qualche cosa che avevo dentro, che era stata dentro per un po' di tempo, che covavo dentro, che continuavo a suonare a casa con tutti gli strumenti, le cose, e volevo a un certo momento, aiutato anche da un genere musicale che andava praticamente da tutta l'altra parte, io sentivo il bisogno di dire una musica diversa. E poi dopo, che piacesse o non piacesse, le assicuro, non era il mio punto d'arrivo.
Beh, perché lei partiva proprio da un'urgenza espressiva, no?
Sì, naturale, proprio profonda, sincera. Sentivo il bisogno di sentire questo tipo di musica, lo sentivo una necessità.
Poi va anche detto che, insomma, c'era stato anche un precedente confortante, che è stato il disco di qualche anno fa con per esempio Fabrizio Bosso alla tromba. Insomma, non stiamo parlando di un salto totalmente nel vuoto, perché Il venditore di sogni, che è del 2022 se ricordo bene, era già stato, come dire, confortato dalla presenza di importanti solisti. Quindi,
no, cioè, io quelli guardi, mi inchino, perché tutti e due, Fabrizio Bosso, anzi tutti e tre, perché anche Johnny Farina di Santa Johnny hanno dato la loro parte, ma Fabrizio Bosso per me è la tromba più bella, il suono più bello che ci sia in Italia. Io non lo conoscevo, così come non conoscevo Giuseppe Milici, che poi suonava l'armonica in tutti i brani, spesso con Morricone. Ed è stato un incontro con loro due magnifico, perché io, anzi, con il pezzo di Giuseppe Milici, facevamo così, io facevo tutta la base, suonavo tutto il pezzo, glielo mandavo di nastro praticamente, e lui doveva suonarci sopra, così ci dividevamo le parti musicali, no?
Certo.
Quando lui me l'ha rimandato con tutta la sua armonica, io mi sono guardato con l'arrangiatore, con Natale Massara, e ho detto: ma io non lo tocco, io non ci metto più le mani.
Va bene,
lascio
così.
Lascio che sia tutto lui a suonarlo. E poi, naturalmente, lui stesso, Giuseppe, mi ha detto: no, dobbiamo suonare insieme. Beh, è stata per me una grande partecipazione, un grande riconoscimento da parte di questi due musicisti.
Sì, certo, insomma, è un riconoscimento importante, che poi ovviamente potrebbe essere anche il motivo scatenante per cui lei, diciamo, poca distanza di tempo, adesso si cimenta con un nuovo lavoro. Questo album, avete già una scadenza, una previsione di uscita?
Ma la previsione di uscita dovrebbe essere prima dell'estate. Però siamo un po' indietro, siamo a metà strada, nel senso che abbiamo già registrato 6 brani, tra l'altro io devo dirlo con molta sincerità, io non vedo l'ora di pubblicarlo questo nuovo, anche se sono appena uscito con quest'altro, perché è inutile, quando fai delle cose che ti piacciono, hai un figlio che ti entusiasma e tutto quanto, tu non
stai nella pelle, certo.
Ah, non sto nella pelle, dai, mannaggia.
Senta, lei diciamo è stato anche protagonista di varie trasmissioni televisive, ma nel recente c'è stato un interessamento da parte dei programmi televisivi, diciamo c'è
no.
Stato? No. Io
no.
Penso che sia veramente una pessima occasione mancata, perché insomma in una televisione che ormai è praticamente un contenitore, quasi sembra un contenitore di raccolta indifferenziata, un prodotto di qualità è un prodotto comunque che ha una storia, perché poi alla fin fine insomma anche dal punto di vista giornalistico averla come ospite, secondo me, io diciamo nel mio piccolo,
Ho fatto molte interviste televisive, ho fatto il TG1, il TG2.
Sì, però non è la stessa cosa che essere ospite.
Però non ho fatto,
varietà, certo.
Guardi che anch'io sono un po' restio.
Vabbè, allora lo capisco, insomma, certo.
Sono sempre stato abbastanza uno da star dietro le...
Beh, d'altro canto il Guardiano del Faro è conosciuto perché vive nell'isolamento, no? Lavora in beata solitudine.
Sì. Sì, che poi il Guardiano del Faro non è che nasce per caso, io stavo in un po', i miei in una casa a Strapiombo sul mare, io ci passavo l'inverno con tutti i miei strumenti, io solo gli strumenti.
Quindi era un nome destinato
ci stava. E poi c'erano tantissimi gabbiani. Alla fine di giorno venivano tutti, perché poi naturalmente mettevo il pane, quelle cose, e arrivavano tutti. Il gabbiano che dice non è che nasce poi così, e il Guardiano del Faro altrettanto, perché la casa dei miei era proprio sopra a un faro che era del disabilitato, dove noi e poi i ragazzi la sera andavamo a suonare la chitarra, chi portava qualunque cosa pur di suonare insieme, cioè c'è un legame in tutto.
Certo. Senta, di questo lavoro che adesso praticamente le sta dando una seconda, una terza, una quarta giovinezza, decida lei il numero, c'è qualcosa in particolare che vuole sottolineare, che vuole farci sapere, soprattutto farlo sapere a chi ci ascolta?
Sì, ci tengo anche molto a dirlo, grazie della domanda, perché questo brano va un po' al di là delle composizioni che faccio io, che ho fatto. Di solito le mie sono romantiche, sono molto aperte, molto suggestive. Questa qui mi è venuta per la difficoltà della vita che stiamo vivendo. Avevo bisogno di una mattina, mi ricordo, ma era prestissimo, avevo visto in televisione delle cose, sa, quelle cose di oggi, la guerra, non la guerra.
Certo.
Ero rimasto ma proprio, mi sono seduto al pianoforte, avevo bisogno di dire ma un pochino di serenità,
come aprire una finestra, no? Far entrare un po' d'aria fresca.
Guardi, Padre Eterno mi ha guardato, mi ha detto ma sì, fallo. Ma veramente in un attimo è venuto, è tutto venuto in un attimo, ma per quel bisogno pazzesco di avere un momento della vita un po' meno problematica, un po' più serena. Ecco.
Senta,
questo pezzo è sereno.
Questo titolo Solamente Mia, che motivazione ha?
Solamente Mia ha la motivazione che appunto si collega a quanto ho appena finito di dire. Nel senso che è proprio l'emozione mia, non è che è un'emozione, perché io spesso mi è capitato nel passato di comporre non soltanto per delle cose che provavo personalmente, ma anche per delle situazioni che magari vedevo all'esterno, non so, due ragazzi che si volevano bene, un bambino che nasceva, non so, le emozioni che provavano gli altri riuscivano a colpire anche me. Qui
invece era una cosa della quale lei sentiva di dover
Di dire guardate, queste sono proprio le mie emozioni,
è roba mia.
Sì, è roba mia, esatto.
Senta, intanto le dico che ovviamente ci scrivono, intanto ovviamente subito ci è stato fatto presente che il primo a registrare col MUG è stato Flavio Premoli con la BFM, poi insomma abbiamo citato la BFM. E poi un altro ascoltatore ci dice, ma no, mio padre all'epoca comprò questo disco, insomma ci sono ovviamente i nostri ascoltatori che fanno sentire la loro presenza e quindi mi fa piacere di aver scatenato queste emozioni.
Bene.
Senta, io ovviamente la ringrazio, è stato veramente un piacere, le auguro di avere presto la soddisfazione dell'album completo disponibile.
E così ci risentiamo.
Certo, sicuramente lo troveremo un altro momento. Io quindi nel ringraziarla la saluto e ovviamente ripeto il nostro piacere particolare nell'averla avuta ospite qui a Radio Città Aperta e quindi facciamo ascoltare questo brano uscito non più di 15 giorni fa, Solamente Mia, Il Guardiano.
Che si trova poi su tutte le piattaforme.
Certo. Sì. Questo ormai è un must.
Ormai il disco non esiste più, si trova tutto sulle piattaforme.
Sulle piattaforme. Io da lì che lo sto mandando, ovviamente, quindi la ringrazio molto per la sua partecipazione, le auguro ovviamente ogni bene e speriamo di sentirci presto. Tanti auguri.
Dai, davvero. Grazie a voi moltissimo e grazie anche agli ascoltatori.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.